Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, consueto appuntamento del venerdì mattina, come sempre abbiamo il rigoroso collegamento telefonico, quindi ognuno a casa sua. Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene.
Buongiorno a tutti, meno che a uno di quelli che parla, che non sei tu, Giacca.
Buongiorno a tutti.
Allora, la situazione rispetto alla settimana passata non è che sia cambiata granché, sto parlando ovviamente della pandemia da coronavirus o Covid-19 che dir si voglia, anche se i dati che vengono sciorinati giornalmente ci fanno stare un pochettino più tranquilli, perché sembra che si stia andando verso una graduale risoluzione o attenuazione della pandemia, però ancora c'è la massima attenzione. Io ho già sentito da qualche parte che c'è l'intenzione di prolungare ancora i cosiddetti tra virgolette arresti domiciliari per la popolazione italiana almeno per un'altra decina di giorni, se non più, probabilmente si andrà a finire a fine aprile, però è un'ipotesi che non so se voi avete rilevato.
Ma oggi ho sentito che si comincia a riparlare di timidamente di qualche apertura.
Sì, questo
entro
sì.
Entro aprile. Sì, quindi non so che significhi entro aprile, e lo vedremo, insomma. Ancora specialmente in diverse regioni italiane la situazione non è certo quella della possibilità di riaprire.
Ma non è così. Ieri pomeriggio dichiaravano appunto che intanto andrebbe prorogata per altri 15 giorni dal 13, quindi già stiamo al 28.
Fine aprile.
Siamo al 28, io spero che si arrivi almeno al 2 maggio, così ce ne avevamo 25 aprile e 1 maggio in termini di manifestazioni inutili, no? Perché sono decisamente inutili, sia il 25 aprile che il 1 maggio.
Non portano assolutamente inutili,
soprattutto in un momento come questo dove la gente sta aspettando ancora i 600 euro che Conte ha annunciato spavaldamente almeno 15 o 20 giorni fa. Quindi di che parliamo? Poi parliamo di quell'altra buffonata che è stata la sua conferenza stampa relativa ai 200 miliardi più 200 che ancora neanche non sono scritti da nessuna parte, ma probabilmente stiamo ancora aspettando il MES, visto che quello che farà l'Europa, visto che è un giorno che sono riuniti in Camera di Consiglio nel tentativo di sbloccare una situazione che è decisamente incongrua rispetto alle problematiche che il coronavirus ha innescato volontariamente o involontariamente per i comportamenti anche per le disposizioni governative. Quindi in questo senso penso che veramente 25 aprile e 1 maggio saranno ricordati da qui in avanti come un periodo funesto per l'Italia, sia in termini di coronavirus che per le decisioni prese dal governo.
Sembra proprio di sentire un controcanto, cioè gli italiani,
quelli come te come me che hanno uno stipendio, stanno tranquilli, è sicuro che stanno meglio di tutti gli altri, ma quelli che sono liberi professionisti, autonomi e quant'altro, che se non lavorano non guadagnano e quindi non possono spamare le proprie famiglie, i pensieri ce li hanno, te lo posso garantire.
Ma ci mancherebbe
allora
che non ce li hanno, ce li abbiamo tutti.
È un governo totalmente inadeguato.
E il primo maggio,
ma lascia via questa inutile manifestazione
che ci ha salvato la vita,
obsoleta e sorpassata.
Ragazzi, uno per volta. Uno per allora, volta, se no non si capisce nulla.
Continua a parlare sopra. Hai detto che dovevo parlare io, lasciami parlare. poi lo finirai, no?
Invece che gli interventi sono di qualche minuto per uno,
per favore, ragazzi, devo interrompere, se no.
Sta zitto, parlo io o parli tu?
Allora, Paolo,
allora o te stai zitto o te faccio sempre
ma tocca a me.
No, non tocca a te perché non ho neanche cominciato.
Ah, ci va bene. Ma quanto dura la trasmissione? 6 ore?
No, io ho parlato 2 minuti, quindi te pregherei di farmi finire.
Finisci.
Benissimo. Allora, dicevo, tutti gli interventi che ha annunciato Conte sono in questo momento vuoti di contenuti. Vuoti, perché nessuno ha preso una lira. Nessuno ha preso una lira. Di mezzo ci si è messa la bella nuova che dice che ci vogliono gli immigrati, mentre invece basterebbe chiamare quelli del reddito di cittadinanza a lavorare, visto che è un anno e passa che pigliano i soldi senza aver fatto niente. Vorrei sapere che fine hanno fatto i navigator, vorrei sapere un sacco di cose da questo governo che invece non sappiamo. No, c'è tutta una serie di problematiche serie, gravi, importanti e che vanno risolte, e che questo governo non ha le condizioni ad oggi, per quello che ha dimostrato, le condizioni di risolvere. Ecco, adesso ho finito.
Oh, bene, allora tocca a me adesso. Quindi ha toccato Edoardo diversi punti, non è, magari li riprenderemo.
Allora, esatto, magari ti do 2 minuti, poi dobbiamo interrompere. Vai.
No, io ho un passaggio al volo sul 25 aprile e 1 maggio, che ovviamente sono diciamo giorni importanti per l'Italia, per la sua storia, soprattutto il 25 aprile, è un giorno importante per 60 milioni di italiani, per tutti gli italiani. Perché prevede è il giorno che ricorda la liberazione dell'Italia dalla barbarie nazifascista, quindi è un giorno che deve essere per tutti gli italiani un giorno di buon ricordo. Se quest'anno non si può festeggiare non è un problema, il ricordo resta, festeggeremo il prossimo anno. Io penso che sarà da festeggiare il prossimo anno, anche da questo anno, anche l'uscita al papete dell'allora ministro Salvini, che ha dato la possibilità agli italiani di affrontare questa pandemia con un governo serio, fatto di persone per bene, che sta portando avanti tutta una serie di cose. Non è assolutamente vero quello che ha detto Edoardo, che i decreti sono tutti vuoti, perché il primo decreto è stato addirittura già convertito in legge dal Parlamento, quindi, e prevedeva 25 miliardi, mi sembra, di euro di soldi, quindi è stato convertito proprio in questi giorni, adesso non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, quindi quella è addirittura legge, quindi è assolutamente finanziato, e sarà finanziato anche il decreto per quanto riguarda i 400 milioni dell'ultimo decreto, quello della settimana di questo fine settimana. Dopodiché io credo che la discussione, gli italiani ormai l'hanno capito, c'è una parte politica che va avanti a forza di slogan, di sbeffeggiamenti e di nulla totale, non c'è stata mai una proposta che possa essere addirittura, come dire, non accettata, ma una proposta che possa avere il valore proprio tale del termine. Sono state fatte soltanto proposte assurde per fare in modo che la maggioranza le rigettasse e per poter dire, vedete, noi proponiamo ma non ci approvano nulla. Poi, e questo è quello che succede, l'unico paese in Europa in cui l'opposizione fa questo tipo di opposizione, che è quella che avete ascoltato nelle parole di Edoardo, perché Edoardo praticamente quando lui parla esprime esattamente tutti i concetti che sia sul web che nei giornali della destra vengono ogni giorno riproposti a pappagallo, sempre quelli, la stessa cosa. Quindi ecco, penso che oltre il 25 aprile e il 1 maggio dovremmo, adesso non mi ricordo la data, festeggiare l'uscita al papete e ricordarla bevendo tutti lo stesso numero di mojito che ha bevuto quel giorno l'allora ministro Salvini.
Ci fermiamo, prendiamo un po' di pausa e ci risentiamo tra un po'.
Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, Incompatibili.
Riprendiamo il nostro spazio Incompatibili in diretta rigorosamente da casa loro. Abbiamo Paolo Campioni e Edoardo Umberto Vecchiarelli. Ancora buongiorno, Edoardo, non so come chiamarti, chiamo Edoardo Umberto, tutte e due, va
sì,
bene?
Ma io, sì, no, ma per fare chiarezza, trasformare quello per quello che ha detto, insomma, le banalità che ha detto Paolo, la trasformazione, il primo decreto, quello di Salva Italia, per capirci, di 25 miliardi, che inizialmente erano 3 miliardi e mezzo, poi sono diventati 7 per un secondo, alla fine 25, si sono molto avvicinati ai 30 miliardi che diceva il centrodestra nella fase iniziale del ragionamento, questo tanto per mettere un puntino sulla i. Il secondo puntino è che l'efficacia di questo decreto, di questi due decreti, doveva essere immediata e in realtà non avverrà prima della metà di questo mese, per capirci, è stato fatto all'inizio del mese di marzo. Ciò detto, e quindi la insufficienza o incapacità di collegare quello che si dice con quello che si fa è palese. Ora, che uno si rifugi nel papete, lo capisco, perché il mio interlocutore è uno che di cicchetti sa farne parecchi, no? Lo conoscono in parecchi, ci conosciamo tutti a guardo, quindi capisco che il cicchetto gli fa comodo e gli fa anche bene. Sulla questione invece di 25 aprile e 1 maggio tengo a precisare che li ho utilizzati per far capire come la inutilità di manifestazioni come quelle del 25 aprile o del 1 maggio, che non producono assolutamente nulla né per l'economia né per la diseconomia dell'Italia, sono inutili perché sono solo alibi alla incapacità di produrre atti di governo veri. Questo è il motivo per cui ho utilizzato il primo maggio e il 25 aprile, non per contestare chi la storia la scrivono i vincitori, come si sa, e quindi in questo senso è giusto, così come il primo maggio è giusto ricordare il sacrificio di tanti operai che sono morti. Questo non c'entra niente, voglio dire, con il ragionamento che stiamo facendo. Quindi in questo senso primo maggio e 25 aprile sono lì in quanto tali, ma non sono capaci di produrre alcunché in termini di esigenze che l'Italia ha in questo momento. Sui 400 miliardi che Paolo ha definito 400 milioni, probabilmente si sbaglia ricordando i 400 milioni che sono stati anticipati come ai comuni per poter fare attività assistenziale nei confronti delle categorie dei soggetti più deboli all'interno del comune, delegando quindi i comuni, ma ai comuni gli hanno delegato l'incombenza ma non i soldi, perché 400 milioni sono un'anticipazione su quelli che avrebbero dovuto prendere. I 400 miliardi, altresì, di cui sono 200 miliardi per le imprese e 200 miliardi per lo sviluppo, i 200 miliardi verranno così ripartiti: fino a 25 mila euro con la garanzia dello Stato, ma comunque devi andare in banca. Quindi se avevi un debito, hai un altro debito e lo devi restituire in 6 anni. Speriamo che almeno si arrivi alla restituzione in 15 anni. Ma le grandi aziende, che sono quelle che contestano maggiormente il decreto, è che loro avranno una copertura tra il 50 e il 75%, al massimo fino a 459 operai, mi sembra il 90%. Allora il problema è che tu chiedi a gente che ha subito danni per, attenzione, perché è da gennaio che noi sapevamo che c'era in giro il coronavirus e c'è un decreto presidenziale del gennaio che prevedeva tutto questo, ma le azioni sono cominciate a marzo e quindi ci sono due mesi di interregno del coronavirus che hanno prodotto quello che stiamo pagando oggi, ovvero la stare in casa, i morti, le spese enormi della sanità per combattere il coronavirus. Tutte queste cose sono conseguenza della disattenzione. Ma è vero che c'è stato Salvini che è andato al papete, ma porca miseria, Sala, Zingaretti, quell'altro della Toscana, quell'altro il sindaco di Bergamo, quello è andato a mangiare ai cinesi, Zingaretti è andato a farsi l'aperitivo sui Navigli insieme con Sala. Ma di che parliamo? Dicevano che non c'era pericolo. Ma di che parliamo? Cioè, chi ha la memoria corta? Fa i ragionamenti che fa Paolo. Chi ha la memoria corta?
No.
Fa i ragionamenti che fai tu.
Salvini il 27 febbraio, no?
Sì, va bene.
Va bene.
Allora, brevemente, Paolo, una piccola replica, poi ritorniamo a prenderci una pausa. Vai.
Ma io non ho parlato mai in questa fase.
Sì, prego.
Cioè, ho parlato solo Edoardo, ho fatto una specie di comizio nella quale ricorda che a me piace particolarmente fare gli aperitivi, ha ragione, è una cosa che mi manca moltissimo e che spero di fare nel più breve tempo possibile. No, ma lì il bello è con gli amici, non per stare, non è il bello il consumo del l'aperitivo in sé, ma è lo stare insieme agli amici. Per quanto riguarda le cose che ha detto, ovviamente ha detto tutta una serie di inesattezze che adesso una per una le vediamo. Nel decreto per, diciamo così, chiamato liquidità, anzi, per prima una premessa, è chiaro che in questa fase nessuno pensa che ci sia la scienza infusa o che tutto quello che è stato fatto bene. Né in Umbria, né in Lombardia, né in Toscana, né in Emilia Romagna e nemmeno a Roma. Quindi questo è chiaro. Che all'inizio l'epidemia sia stata sottovalutata è vero, ed è stata sottovalutata da tutti. Edoardo ovviamente ha fatto tutta una serie di nomi, prendendo solo i sindaci di tutta la Lombardia, gli unici due di sinistra, tutti gli altri sono di destra e hanno tutti lo stesso problema. E prendendo
mica ci sono nati gli altri sindaci a prendere a mangiare i cinesi, a prendere la peritiva in Aghigli.
Ma mica il virus è stato portato qui dai ristoranti cinesi. Ma Salvini, no, il 27
io
febbraio
solo
il
comportamento.
Salvini il 27 febbraio, non l'anno scorso, il 27 febbraio di quest'anno. Diceva, dopo essere stato ricevuto addirittura dal Presidente della Repubblica, al quale gli era andato a dire che bisognava riaprire tutto in Lombardia, ricominciare, riaprire, lavorare, è una intervista rilasciata il 27 febbraio, quindi questa sottovalutazione che c'è stata, e su quello sono d'accordo con te, inizialmente l'hanno fatta tutti.
Ma con una differenza, Salvini è andato dal Presidente della Repubblica, quelli sono andati a fare i stupidi ai Navigli o a ristorante cinese.
Ma non c'entra, però sottovalutazione è la stessa cosa.
Per carità,
Fontana, la stessa cosa che ha fatto Fontana e il professore Gallera.
Il problema è a chi
tra l'altro l'hanno ammesso pubblicamente, Gallera l'ha detto anche l'altro ieri, che ha fatto un errore all'inizio.
ha detto che ha fatto un errore a non fare la zona rossa subito a Milano, l'ha detto lui ieri sera,
ci mancherebbe che non lo dice, adesso c'ha il culmine dei casi in Milano,
però adesso tocca appunto a me, quindi vorrei, allora è chiaro che questo sistema di decretare quasi un decreto dietro l'altro serve per intanto ogni volta stabilizzare qualcosa e cominciare a proporre qualcosa di nuovo. Ripeto, non tutto è fatto bene, non tutto funziona. Sono certo che arriveranno anche altri soldi, non sarà soltanto una questione di prendere prestiti. E comunque sia, in questo momento io mi sono un po' documentato, ho letto delle cose specialmente riguardanti gli imprenditori piccoli, medi e grandi. Tutti gli imprenditori avevano il problema della liquidità. E tutti gli imprenditori, o la grandissima maggioranza degli imprenditori, hanno salutato hanno accolto bene questo nuovo decreto, perché dà la possibilità in tempi brevissimi di poter accedere a dei soldi.
Vedremo
che poi ovviamente saranno restituiti. Lì si gioca tutto, secondo me, sulla sconfitta, fino a sconfitta no, perché è impossibile, ma sul riuscire a limitare la burocrazia in questo paese, perché è chiaro che se per 25.000 euro la banca non deve fare nemmeno l'istruttoria, è chiaro che questo significa che il piccolo imprenditore può salire in banca, chiedere 25.000 euro e dopo due giorni ce l'avrà sul conto corrente.
Funzionerà. Il problema è proprio qui, no? È proprio poi, qui. C'è un mese di ritardo sui 600 euro.
Fammi terminare. Dunque, il decreto Cura Italia è stato varato il 17 marzo, oggi siamo il 10 aprile. Poi, per quanto riguarda i prestiti fino a 25.000 euro, è così. Fino a 800.000 euro, che i beneficiari sono aziende fino a 499 dipendenti. In questo caso la garanzia è al 100%, di cui il 90% dallo Stato e il 10% dall'azienda di confidi. Quindi la garanzia anche fino a 800.000 euro è al 100%.
Bene, ci fermiamo, io vi debbo fermare, perché ci prendiamo una pausa, riprendiamo tra poco.
A Gualdo Tadino, ha amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Il pranzo di Pasqua e Pasquetta il ristorante Osteria da Baccus te lo porta a casa tua su prenotazione. Antipasto tipico pasquale, cannelloni al forno, arrosto misto con agnello e patate al forno. Il tutto, consegna compresa, a 20 euro. Prenotazioni al 338 13 15 500. Baccus, nel centro storico di Gualdo Tadino, il ristorante dove ancora la cucina è una cosa seria.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Compatibili ancora con noi in collegamento telefonico, ognuno da casa sua. Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli, possiamo proseguire, anzi potete proseguire la discussione barra chiacchierata che stavate facendo. Prego, chi vuole cominciare?
Io comincio, se mi viene,
Edoardo, sì, Edoardo, vai.
Se mi è consentito, no, parto da un episodio, questo stranissimo appalto che ha fatto la società unica per gli appalti in Italia relativo a questi 24 milioni di euro di mascherine che si sarebbe aggiudicato una società responsabilità limitata e che non era neanche nelle condizioni di fornire le mascherine, motivo per il quale questo soggetto è stato arrestato. Ora, qualche giorno fa questa notizia è apparsa in maniera diversa, come se Regione Lazio ad esempio avesse acquistato qualche cosa come 24-25 milioni di mascherine e avesse dato un anticipo di 11 milioni. Probabilmente è una notizia, come si dice, taroccata dal web, ma che poi si è concretizzata in un'azione che ha messo agli arresti il soggetto che ha fatto l'offerta. Che voglio dire con questo? Non voglio dire che sono stati bravi, voglio dire che il metodo col quale si fanno gli appalti è sbagliato, nel senso che in una situazione come questa non si può passare attraverso le forme ordinarie. Hanno nominato un commissario, mi piace, non mi piace, non dice niente, quello è un commissario che ha quelle funzioni. Io non capisco perché lo ha fatto l'Agenzia Unica degli Appalti anziché il commissario, visto che acquistava le mascherine che sono presidi sanitari che dovranno essere utilizzati da tutti gli italiani se vogliono uscire, se vogliono tornare a uscire. Quindi in questo senso la difficoltà che la burocrazia mette nel quotidiano, ovvero l'impalcata delle norme, delle regole eccetera eccetera, che sono state fatte più per controllare che non per semplificare o che per favorire lo sviluppo, devono essere in qualche modo cancellate. Allora, per cancellarle o nomini un commissario per ad acta oppure non lo nomini. Che l'hai nominato a fare il commissario per gli acquisti se poi non lo utilizzi? Quindi, cioè, gli errori, come barzelletta, no? Di Maio che fa un'intervista, il giornalista gli dice faccia tenere le distanze, lui si gira e dice ma sto a 5-6 metri, gli diceva agli altri operai. Cioè, sono piccoli esempi, per quanto banali, che però fanno sostanza, no? Boccia con la mascherina, quella che è inutilizzabile, De Luca, Campagna, stessa cosa. Cioè ci sono delle sfasature, chiamiamole così, legate proprio alla mancanza di individuazione di responsabilità. Allora, è come Questi 200 miliardi che dovranno essere erogati alle aziende, intanto il presidente di Confavi e di Assindustrie non hanno assolutamente detto che il decreto così inteso e con i tempi così come previsti sono giusti, perché hanno detto almeno 10 anni se non 15 anni per la restituzione, soprattutto per le grandi cifre. Certo, per le piccole cifre, relativamente alla capacità produttiva dei singoli e in base ai redditi precedenti, si può stabilire una gradazione della restituzione, no? Perché non tutti i liberi professionisti o non tutti gli artigiani producono redditi tali che gli possano consentire di restituire 5.000 euro all'anno. Probabilmente ci saranno artigiani che lo possono fare e altri che non lo possono fare. È in questo senso che manca il governo, è nella capacità di interpretare gli interessi reali e le esigenze reali della popolazione. Il governo sta lì perché deve soddisfare le esigenze della popolazione e gli interessi della popolazione, non perché deve fare quadrare un bilancio.
Oh, Paolo.
Ma guarda, sulla questione della burocrazia sono perfettamente d'accordo, l'avevo già accennato nell'intervento precedente, così come sono d'accordo assolutamente che nel momento in cui si nomina un commissario è chiaro che dovrebbero saltare tutta una serie di passaggi e il commissario viene nominato oltre che per assumere decisioni anche per questo, proprio per assumerli con tempi certi e celeri possibilmente.
Quindi, Paolo, se ti interrompo, sì? Non gli hanno dati i soldi.
No, ma quindi su questo sono d'accordo con quello che dicevi prima tu, ed è chiaro che questo è un evidente errore di quello che, come ho detto prima, io non sono qui per dire che tutto quello che è stato fatto bene, ci mancherebbe altro. Io sono qui per dire che comunque in questo momento la discussione è iniziata in un modo per cui mi sono sentito in dovere di dire che in questo momento il governo ha messo in piedi delle cose che, alcune giuste, alcune meno giuste, alcune proprio del tutto sbagliate, però ci stanno portando piano piano al di fuori della emergenza.
Ma noi ci stiamo andando fuori, stando a casa, no? Ma che stai a dire?
E no, vedo anche, ma noi siamo a casa perché c'è stato un decreto che ci ha imposto di stare a casa, se no mica saremmo stati a casa. Quindi vedo anche che questo tipo di modus operandi del governo, che ripeto, spesso e volentieri dice anche quando, come ha fatto, e devo ammetterlo, l'ho detto prima in sede di intervento, l'assessore regionale della Giunta Lombarda, anche l'altra sera, alle 11 di sera, l'ho visto in diretta televisiva, quando ha detto: è vero, noi potevamo fare la zona rossa senza aspettare il governo e non l'abbiamo fatta, e abbiamo fatto un errore. Ma mica hanno fatto un errore perché volevano sbagliare, hanno fatto un errore, hanno valutato male la situazione, è chiaro che valla a spiegare a quelli che gli sono morti i familiari o gli amici, è chiaro che quelli sono arrabbiatissimi, però purtroppo gli errori li fa chi viene messo in condizioni di farli perché assume delle decisioni. Questo è sempre funzionato così e sempre funzionerà così. Io però adesso volevo introdurre brevemente, perché spesso qui, anche su questo, parlare ogni volta, tirare fuori slogan, raccontare cose, e io è una cosa che un po' mi sono messo sulla testa di combattere in questo tempo e quindi ci sto provando. Parlo del MES perché in questi giorni si continuano, cioè ci sono persone che condividono sui vari social messaggi in cui c'è scritto assolutamente no MES, che non sapendo nemmeno probabilmente di che cosa parlano, non hanno la più pallida idea di cosa sia.
Allora, Paolo
ha votato il MES.
Allora,
siccome mi sono fatto una piccola storia del MES l'altro giorno, guardando, perché anch'io devo capire, perché non è che sono economista,
Paolo,
come Edoardo, noi siamo qui per da una mano, insomma, non per...
Paolo, ti posso interrompere? Sì? Allora, hai introdotto una cosa che credo meriti un po' di tempo e un po' di attenzione. Ci fermiamo e con l'ultima parte della nostra trasmissione andremo ad approfondire anche questo, magari anche con il contributo, ovviamente, di Edoardo. Quindi, tra poco. aiutiamo gli ospedali umbri, con poco si può. Con questo titolo è in atto una raccolta fondi promossa da Damiano Picchi, cittadino gualdese e operatore sanitario presso l'ospedale di Spoleto. I soldi raccolti, in accordo con le rappresentanze regionali, saranno devoluti agli ospedali di Branca e Spoleto. Per ulteriori informazioni e donazioni potete visitare il sito GoFundMe e cercare Ospedali Umbri.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Con la proroga del lockdown contro il coronavirus, anche il calcio rischia di dover aspettare ancora per la ripresa degli allenamenti. L'ultima parola infatti spetterà al governo, che sta tenendo contatti con la FIGC. Oggi ci sarà un nuovo appuntamento tra il presidente Gravina e il ministro Spadafora. Una delle ipotesi prevede che i centri sportivi riapriranno il 24 aprile. La fase 1 di questo ritiro dovrà però essere dedicata esclusivamente al la convocazione dei calciatori per sottoporli a tutti i test previsti dal protocollo, tutti pagati privatamente. Di fatto ai giocatori verrà richiesta una sorta di nuova idoneità sportiva. Non ci sarà l'Inter nel futuro di Lionel Messi e nemmeno il ritorno in Argentina al Newell's Old Boys. Dopo giorni di sogni, smentite e voci rilanciate dal Sud America, è stata la stessa Pulce a chiarire con decisione la propria posizione. Sono solo fake news. Messi su Instagram ha etichettato come inventate le voci di trattative con i nerazzurri. Meno male che nessuno ci crede. Come anticipato da Riedo Braida, il suo futuro sarà sempre al Barcellona. Intanto, dopo che Euro 2020 è slittato al 2021 a causa dell'emergenza Covid-19, ora potrebbe subire altri cambiamenti per quanto riguarda l'organizzazione. Dopo le indiscrezioni della Daily Mail, secondo cui il torneo rischiava di non essere più itinerante, la UEFA ha confermato l'intenzione di utilizzare le stesse 12 città ospitanti, ma non ha ancora confermato un programma per le partite. E continua anche la rivoluzione del calendario di basket. Dopo la decisione della Federazione Italiana di chiudere in anticipo i campionati di Serie A e A2 senza l'assegnazione dei titoli, è ufficiale lo slittamento dell'Europeo maschile. L'Eurobasket si sarebbe dovuto disputare dal 2 al 19 settembre 2021, poi il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 all'anno successivo ha rivoluzionato i piani a diverse federazioni, FIBA compresa, e dunque la Federazione Internazionale della Pallacanestro ha annunciato lo spostamento dell'Eurobasket al 2022 dall'1 al 18 settembre. I tornei preolimpici saranno invece giocati dal 22 giugno al 4 luglio, mentre la finestra di qualificazione al Mondiale 2023, prevista in origine per settembre 2022, si svolgerà a fine agosto dello stesso anno, prima dell'Europeo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Siamo nell'ultima parte di questo spazio di incompatibili. Ricordo in collegamento da casa Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Paolo aveva accennato poc'anzi a un argomento molto importante, il MES, che pochi sanno, o forse tanti sanno, ma parecchi non lo sanno che cosa è. Quindi Paolo, ritengo che magari possiamo approfondire un attimo questa cosa.
Sì, ma sempre come annuncio ai naviganti, sempre diciamo non da un economista,
sì,
ma da
sì,
uno
sì,
che
certo,
cerca
certo
di dare una mano insomma nelle piccole cose che conosce. Allora, io il MES, tra l'altro, è un acronimo che significa Meccanismo Europeo di Stabilità. Questo acronimo non è altro che un fondo. Per aver deliberato questo fondo, la comunità europea ha fatto un lunghissimo percorso, perché è iniziato questo percorso nel 2010. Voi, gli ascoltatori, anche voi ricorderete certamente che nel 2008-2009, con la grave crisi economica legata alla banca americana Lehman Brothers, che poi di fatto ha fatto in modo che tutto il mondo sprofondasse in una profondissima crisi economica, gli stati membri dell'Europa che hanno avuto in mente di creare una serie di meccanismi di salvaguardia degli stati stessi, e hanno fatto due due cose. Hanno votato il Fondo Europeo di Stabilità, che si chiama EFSF, e il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione, che si chiama EFSM. Questi due bruttissimi acronimi sono diventati la parte fondamentale del MES. Quindi il MES non è altro che la fusione di queste due cose che hanno iniziato ad andare a regime nel 2010. Nel 2011, precisamente in marzo, è stato votato dal Consiglio europeo la modifica di un articolo dell'articolo 136, per dare la possibilità proprio al Parlamento europeo di votare uno strumento che desse stabilità agli Stati. E finalmente nel 2012 è stato votato il MES. Quindi ci hanno messo 3 anni per fare questa specie di cosa che a noi in questo momento sembra un mostro. Come funziona sto MES? Il MES funziona abbastanza semplice. Intanto è un fondo di investimento, c'è una sede, c'è un presidente, c'è un consiglio e ovviamente la sede è a Lussemburgo, come la maggior parte delle cose che riguardano l'Europa. E il MES sostanzialmente è un prestatore di soldi, quindi funziona e può concedere prestiti ai paesi membri dell'Unione Europea, solo a quelli che si trovano in una certa difficoltà. Fino ad oggi è stato utilizzato in parte dall'Irlanda, dal Portogallo, il caso più eclatante dalla Grecia, ma anche da Cipro. Come si finanzia il MES? Anche su questo esistono barzellette, cioè gente dice il MES ci mettiamo i soldi nostri, poi quando ce li riprendiamo ce li prestano. In realtà non è vero nemmeno questo, perché il MES è in parte finanziato dagli Stati membri. Se volete vi posso dire che la Germania è quella che contribuisce con la percentuale più alta, il 27, qualcosa, la Francia circa il 20, l'Italia intorno al 18, e pensate, la grandissima Olanda, che sta cercando in questo momento di condizionare la politica economica dell'Europa, ci mette la mastodontica percentuale del 5%. La potenza di fuoco del MES, come viene detta, come è stato il bazooka, come viene utilizzato come termine, è di circa 700 miliardi. Quindi gli Stati, capite da soli dalla cifra, che non è che gli Stati hanno messo 700 miliardi lì e che adesso si li riprendono. Gli Stati hanno messo una percentuale che è poco superiore al 10%. Il resto, questo fondo se lo trova sul mercato, come? Facendo delle obbligazioni, dei bond. Quindi esistono già dei bond europei che li mette in commercio il MES, e con la vendita di questi bond sono arrivati a 700 miliardi. Voi mi direte, in questo caso allora è lo strumento perfetto, ci stanno 700 miliardi pronti, utilizzabili subito, e in teoria potrebbe anche essere lo strumento perfetto, però in pratica, come spesso accade, no, assolutamente, perché le condizioni per attivare il MES sono pesantissime per gli stati che lo attivano, perché ovviamente è un strumento pensato per quegli stati che hanno problemi economici derivanti dai loro comportamenti, oppure dal loro debito pubblico, oppure da scelte economiche che si sono rivelate poi sbagliate. In questo caso l'Italia, la Spagna, i paesi più colpiti dall'epidemia non hanno fatto degli errori economici, sono semplicemente stati colpiti dall'epidemia un po' più degli altri per oggi. Tra un po' vedremo, perché magari ci sarà qualcuno che ci supera anche, non è detto, non sappiamo come funziona questo virus. Quindi è chiaro che le condizioni per accedere al MES sono talmente svantaggiose che in questo momento per l'Italia sarebbe una specie di suicidio annunciato. E da quello che ho letto, da quello che ho visto la sera che ha annunciato l'ultimo decreto il Premier Conte, a una domanda precisa ha detto che mai e poi mai l'Italia sottoscriverà il MES con le condizioni che ci sono adesso. Diverso è se queste condizioni vengono modificate più o meno, oppure addirittura tolte. E questo più o meno per gli ascoltatori è come funziona il MES. Ma adesso vi do uno scoop. Secondo voi, chi l'ha votato il MES in Italia? Bene, ve lo dico. Nel 2010, quindi quando è iniziato tutto questo meccanismo, al governo c'era il quarto governo Berlusconi, di cui, facciamo un esempio, Giorgia Meloni era ministro, e il governo si sosteneva sulle forze dell'allora PDL e dell'allora Lega Nord,
più altri partiti di centro che hanno votato nel 2010 i due meccanismi, nel 2011 la modifica dell'articolo 136. Poi a novembre del 2011, come ricorderete, c'è stato il famoso problema dello spread, il governo Berlusconi è caduto e da dicembre è salito in carica Monti, che quindi nel 2012 fisicamente ha firmato il MES. Il governo Monti da chi era sostenuto? Dal PD e dal PDL, quindi non più dalla Lega. Quindi la Lega ha votato tutto quello che è successo fino al 2011, il PDL tutto quello che è successo fino alla fine e il PD ha votato quello che è successo nel 2012. Quindi, facendo una piccola sintesi per far capire anni che leggono tanti post che vengono condivisi, Giorgia Meloni in qualità di ministro del governo, del quarto governo Berlusconi, nel 2010 ha votato a favore di tutto quello che è successo, nel 2011 uguale, e nel 2012 non era più ministro, ma il PDL sosteneva Monti e quindi il PDL ha votato anche la firma.
Allora,
al MES.
Io ti interrompo Paolo perché sennò...
Questo era solo per far capire agli italiani quanto è facile delle volte, giocando sulla poca memoria, riuscire a far passare delle idee che sono invece un po' al contrario.
Quello che gli italiani in questo momento vogliono sapere, più che una disanima su cosa ha portato alla votazione del MES, è se questa è il ricorso al MES diventa come dire una sorta di cappio al collo per l'Italia.
Guarda,
è quello che tu hai detto,
guarda,
se ho ben capito
Giancarlo, io ho detto, l'ho detto e lo ripeto in conclusione, così rimane proprio: il MES così com'è è irricevibile.
Benissimo,
è irricevibile
benissimo
per l'Italia, e se il governo lo riceve così com'è fa un errore marchiante,
ma qualcuno
che
anche...
si porterà dietro per tutta la vita.
Io adesso
sì, allora posso
certo dai,
certo, ci mancherebbe.
Allora, fatta l'analisi, diciamo che è stata cosa relativamente nota, ma penso per gli ascoltatori interessanti, perché questa è l'analisi. Adesso bisogna stabilire se in base a questa analisi la cura che vorrebbe farci il MES, che vorrebbero farci fare con il MES, è una cura positiva o una cura negativa. Ora, l'unico elemento di positività che io ho riscontrato nei comportamenti del Presidente del Consiglio attuale è proprio aver detto che se il MES non cambia, se non si fanno gli euro bond non c'è più Europa. Questo è l'unico elemento positivo, tant'è vero che si è di fatto allineato con i paesi, come si dice, sovranisti, alcuni, perché alcuni, come tu dici, come l'Olanda vogliono il MES. Ma perché lo vogliono? Lo vogliono perché è comunque un costo, cioè nel senso che il paese che attiva, e forse è quello che ti sei dimenticato di dire, il paese che chiede di attivare il MES in termini sostanziali viene commissariato.
Certo,
la Grecia
ha condizioni pesantissime.
Ti sei scordato di
tutto. L'ho detto.
No.
Vabbè, dai, andiamo avanti. Il tempo stringe.
Non ho interrotto.
Hai
dimenticato di dire che se i paesi che hanno richiesto il MES sono stati di fatto commissariati con la nomina di una troica. Non è che è giusto. Tu nel momento in cui chiedi di attingere al MES perdi la tua autonomia. La difficoltà dell'Italia, che ha un debito pari al 137% del proprio PIL, sarebbe ulteriormente aggravata dal MES, e quindi la posizione dell'Italia è: o fate gli eurobond perché ridividiamo tra tutti, non è il costo che ogni paese sostiene per il coronavirus, ma è un elemento unico, perché tutti potranno attingere o acquistare gli euro, il corona bond per capirci, e saranno dei titoli o dei buoni ordinari che avranno la loro vita, che potrà essere ventennale, trentennale, quarantennale, cinquantennale, quindi in base una volta stabilita quant'è
la necessità di tutti gli stati, perché la Germania, che ha impostato la propria azione pensando a circa 750 miliardi di euro, la Francia che pensa a oltre 600, l'Italia che pensa a 400, questi soldi non è che li stampano, li debbono avere dal mercato. Per averli dal mercato non si passa attraverso il MES, perché attraverso il MES ci passano solo gli stati che sono in default. L'Italia non è in default perché ha il più grosso risparmio del mondo, cioè gli italiani posseggono il più grosso risparmio del mondo. Il rischio del MES, al quale va aggiunto questo, che una mattina, come ha fatto Amato, si vedono rastrellare qualche soldo dai propri conti correnti, mentre invece con gli euro bond, con i corona bond, questo non avverrebbe, perché ogni Stato emetterà euro bond sulla scorta delle necessità per far ripartire la propria economia. E quindi la battaglia in questo momento, che non si è ancora conclusa, è proprio su questo. E qui, in questo senso, ecco, l'unica cosa che condivido con Conte, appunto, lo ribadisco, è aver detto che se si pretende di attivare il MES per il Covid-19, l'Europa non esiste più. Bene. Perché non esiste più la solidarietà tra popoli.
Siamo alla conclusione, Edoardo, purtroppo siamo andati ben oltre.
Un punto di contatto ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato anche oggi. Vedi?
Dopo tante stupidaggini, ci mancherebbe che non dico l'unica cosa seria che ha detto Conte.
Allora io devo chiudere l'appuntamento a venerdì prossimo. Grazie Edoardo, grazie a Paolo, a tutti una buona mattinata.
Arrivederci a tutti.
Buon venerdì santo, buon sabato santo, certo. e buona Pasqua a tutti.
He's the guy who's the talk of the town, with the restless gown. Don't you bother to fool him around, keeps the vomits on the run, boy, keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11:01.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB+, il suono perfetto.